andiamo a sfumare i Teenage Riot, perché dovremmo essere in collegamento con Alessio, uno studente che ha fatto parte dell'occupazione al rettorato. Ciao, ci senti?
Ciao, sì, ciao.
Beh, è stato sicuramente un segno molto importante quello dell'occupazione del rettorato, che è arrivato quasi inaspettato in questi giorni in cui ancora sembra che un dispositivo così discriminatorio e che di fatto crea cittadini di serie A e cittadini di serie B sia accettato dai più in maniera così pragmatica da essere, possiamo dirlo, squallida. Il fatto che gli studenti e alcuni lavoratori abbiano deciso di entrare al rettorato ha dato un segno di opposizione che fa presagire che qualcosa eppur si muove in questo inizio del 2022. Ecco perché è importante un po' raccontare, dare la testimonianza di chi all'interno dell'università sta vivendo questo periodo e ha provato in qualche maniera a opporsi. Ma prima di entrare nella cronologia di quello che è successo la settimana scorsa in Via Po, ci vuoi un po' raccontare che cosa avviene all'università in questo tempo pandemico in cui è stato introdotto un dispositivo come il certificato verde che decide chi entra e chi non entra, chi ha il diritto per esempio di seguire le lezioni e di avere un normale svolgimento della sua attività accademica e chi invece no, sia dal punto di vista un po' tecnico per quanto riguarda l'Università di Torino, se ci sono controlli all'ingresso, qual è invece l'opinione degli studenti di Unito, per esempio, e invece se c'è stata qualche parola da parte dei docenti o come effettivamente non si sente l'omertà a vigere all'Università Torinese.
Sì, c'è da dire che essenzialmente è stato introdotto a partire da questo nuovo anno, quindi parliamo di fine settembre, scusate, inizio ottobre, questa nuova misura che, come abbiamo già affermato molte volte, è discriminatoria, è antiscientifica, in quanto, al contrario di quanto dichiarato da Draghi, non consegue alla richiesta di questo documento un'effettiva garanzia di trovarsi tra persone non contagiose, anche perché altrimenti non sarebbe giustificato l'utilizzo delle mascherine e dei vari altri DPI, per cui si tratta essenzialmente di un dispositivo che consideriamo politico, di un dispositivo che viene richiesto a ogni ingresso in università. Già da subito si è partiti con la politica del controllo a campione, quando invece poi nella pratica si è verificato un controllo assolutamente a tappeto. E qual è stata la conseguenza? Che molte persone che non si sarebbero volute vaccinare sono state costrette a farlo, persone che non hanno voluto cedere sono state costrette a pagarsi i tamponi, persone che non hanno voluto cedere, che non avevano i soldi per pagarsi i tamponi oppure per semplice questione di principio, invece sono essenzialmente rimaste escluse da questo ambiente. E tutti questi che io definisco sacrifici umani per poi tornare in DAD dopo nemmeno 4 mesi, per cui si è discriminato, molte persone oltre alle tasse si sono dovute pagare anche i tamponi, altre persone hanno continuato a pagare le tasse pur non potendo usufruire dei servizi dell'università. E dopo 4 mesi si è tornati tutti in DAD, per cui essenzialmente questa è la bella figura che ha fatto l'Università di Torino.
Non solo l'Università di Torino, naturalmente un po' tutte le istituzioni in Italia. Vogliamo effettivamente raccontare anche che a 12 anni dalle riforme generali che ci sono state dopo il 2008 l'Università è risultata in maniera palese un'industria di laureati anche di poco valore, senza oramai neanche uno spirito critico adeguato ad affrontare le sfide della comprensione del presente. Infatti un grande vuoto c'è stato dal punto di vista del discorso all'interno dei movimenti studenteschi e degli studenti in generale di fronte a quella che è stata la gestione pandemica e il fatto invece che ci sia stato qualcuno che si sia comunque organizzato, nonostante la maggior parte degli studenti non l'abbia fatto e non abbia proferito parola, è sicuramente significativo. E immagino che sia desertico il panorama universitario dal punto di vista della creazione di critica oggi.
Ma sicuramente questo Green Pass è stato una cartina di tornasole per poi portarci a una riflessione molto più profonda su quelli che sono i temi tabù in università. Questo sicuramente è un grande evento, però ci siamo resi conto che chiaramente l'università, con la sua progressiva aziendalizzazione, con il suo progressivo allineamento filogovernativo, ha cominciato più a plasmare elementi forse degli studenti più che a creare una vera e propria consapevolezza, e con questo chiaramente siamo arrivati al limite, siamo arrivati a quel punto in cui il rettore afferma che l'università è il luogo del dibattito, della libertà di espressione, però due ore dopo manda la Digos contro quegli studenti che cercavano solo di farsi ascoltare. Per cui sì, purtroppo ci stiamo rendendo conto, cioè ci siamo resi conto e sempre più gente si sta rendendo conto, perché comunque, a essere onesti, devo dire che da quando sono avvenuti i fatti degli ultimi giorni, sono sempre più le persone, soprattutto dal mondo studentesco, che si stanno avvicinando a noi, che stanno effettuando una riflessione un po' più profonda a riguardo. L'università è senz'altro divenuta, più che un luogo di dibattito, di conoscenza e di scienza, un'agenzia funzionale soltanto alla società, all'economia neoliberista, al capitale, e questa è sicuramente una cosa che non possiamo accettare, e allo scientismo soprattutto, lo scientismo che in questo momento è particolarmente funzionale al capitale. Per cui noi siamo assolutamente di questo avviso, e la rivendicazione che facciamo, oltre a un'università più inclusiva e aperta a tutte e a tutti, è sicuramente anche un'università più aperta, più trasparente, in cui si possa creare un vero dibattito, in cui davvero tutte le voci sono ascoltate e non messe a tacere, nel caso anche con la violenza.
Sì, dici bene, effettivamente non è solamente quello che l'università diviene, o forse anche sempre stata da un certo momento in poi, come luogo appunto che sforna adetti per la società neoliberista e anche con un certo tipo di soggettività adatta a essere sfruttata o a sfruttare, ma anche il fatto che gli spazi così regimentati per il Green Pass o anche per le varie emergenze che arrivano, che molto spesso sono delle strutture fatiscenti in cui non ci sono mai spazi di libertà neanche per auto-organizzarsi, magari provare a discutere al di fuori delle lezioni di quello che è il mondo, di come può essere guardato. Forse nell'università in passato sono usciti fuori dei pensieri, delle riflessioni molto interessanti, anche perché c'erano quegli spazi di autonomia fuori dalle lezioni vere e proprie, da quelli che erano gli obiettivi della formazione didattica, e gli studenti e le studentesse portavano avanti appunto questo germe di autonomia e di critica che oggi non è più permesso. Oggi per lo più gli spazi dell'università si vivono per andare a delle lezioni la cui qualità è svalutante per gli individui molto spesso, o è molto tecnica e molto specialistica, come nel caso dei politecnici, oppure è appunto squalificante dal punto di vista umano, perché parliamo di una didattica tutta improntata a un marketing e alla vendita del sé in un futuro mercato del lavoro rinnovato, in cui l'università cerca un po' di raccapezzarsi come ancora il monopolio della formazione all'interno all'interno di un parterre di offerta formativa in cui effettivamente non è neanche più la prima. Ricordiamo che oggi avere una laurea vale tanto quanto. Ci sono corsi di formazione, per esempio, fatti dalle grandi aziende, che ne so, anche quelli online di Google, che talvolta all'interno del mondo del lavoro valgono persino di più di una laurea universitaria certificata e legale. Per dire qual è il livello tendenziale di questa università che si professa e che è sempre più neoliberista, ma che di fatto non riesce neanche ad avere un valore nel mercato del lavoro, in cui dice invece di essere una bilancia fondamentale, una decadenza gigante, che è completamente indicatrice del mondo in cui viviamo. E quindi c'è stata questa occupazione che è durata circa 48 ore, invece, in cui voi, che ricordiamo avete anche una pagina Facebook per raccontare quello che accade, che ricordiamo ai microfoni di Radio Blackout e studenti No Green Pass Torino, la settimana scorsa avete pensato di prendere un po' il toro per le corna e lanciarvi comunque in questa esperienza che, come dicevo, è stata comunque molto significativa. Ce la vuoi raccontare un po'?
Ah, certo, assolutamente. Intanto noi abbiamo una pagina Facebook, Instagram, YouTube, per cui siamo su molti canali. E sì, dopo comunque mesi di militanza un po' più contemplativa, abbiamo deciso di riprenderci gli spazi. Infatti, come dicevi tu poco fa, gli spazi sono molto importanti. Io sono dell'idea che lo studente sia sì un corpo, ma anche un'idea. Nel momento in cui ti sbarazzi del corpo, ti sbarazzi anche di quell'idea, e questo sicuramente è funzionale a questi scopi dell'università, che riconoscevamo per l'appunto in una società, in un'economia neoliberista. Quello che abbiamo voluto fare noi è riprendere uno spazio per ripopolarlo con i nostri corpi, ma soprattutto con le nostre idee, e anche in un certo qual modo volerci imporre, voler puntare i piedi contro questo rettore che continua ad affermare che il Green Pass sta avendo un'evidenza di effetto positivo sull'università, ma che continua a non tirare fuori i dati che supportano questa evidenza. Per cui dopo aver consegnato una lettera nella quale chiediamo a Geuna, a Stefano Geuna, di un confronto, perlomeno una considerazione sull'abrogazione di questa norma, portando a differenza sua dati, numeri, leggi, e lui ovviamente non ci ha voluto ascoltare, come già era accaduto il 2 settembre scorso, quando eravamo andati accompagnati da Ugo Mattei. E quindi cosa abbiamo deciso di fare? Abbiamo deciso di rimanere lì, di rimanere in Aula Magna e di ripopolarla con le nostre iniziative, con film, con conferenze, interventi, dibattiti, con musica, con qualcosa di veramente interessante, di veramente stimolante, di qualcosa che possa aprire le visioni, la mente delle persone, e che era qualcosa che ci siamo resi conto in un'università non esisteva più. Comunque dare lo spazio a una pluralità di visioni, di immagini, di idee, era sicuramente qualcosa che l'università non permetteva da molto, minimo da 2 anni a questa parte. E da qui parte poi la nostra intenzione di occupare a oltranza l'Aula Magna del rettorato, e poi evidentemente questo rettore non era della nostra idea, e nonostante vada in giro a farsi bello dichiarando ai giornali che la protesta è legittima e che l'università è luogo di confronto, di espressione delle idee, proprio a ora di pranzo, nel giorno di venerdì, ci invia la Digos per far sgomberare l'aula, insomma. Per cui, ecco, soggettività di una certa importanza, di una certa rilevanza, ma a cui non solo si chiude la porta, a cui si sbatte la porta in faccia, ma addirittura si ricorre alle forze dell'ordine per soffocare questa voce, no? Questa richiesta di un confronto.
Sì, esattamente, anche questa non è una novità, però sicuramente le modalità, la velocità con cui viene fatto, addirittura se non sbaglio vi è stato intimato di uscire dal rettorato che doveva essere svuotato così a voce, credendo che bastasse semplicemente proferirlo perché fosse legge senza neanche fare la dichiarazione ufficiale scritta che dovrebbe essere fatta per chiudere un edificio come il rettorato. Quindi oramai siamo all'interno un po' della governance dell'arbitrio, anche il rettore può di fatto fare tutto, perché non è semplicemente una questione, è la questione che quando hai la capacità e la possibilità di chiamare la polizia e la polizia interviene, possiamo dire di stare all'interno di una arbitrarietà che può tutto, in cui le autorità, i vari capi delle istituzioni possono agire in maniera indiscriminata fuori da quelli che si pensavano essere i quadri del diritto a cui ancora qualcuno crede nonostante quello che stiamo vivendo oggi e che ci si presenta palesemente. Effettivamente prima hai ricordato che qualcuno, anche se a babbo morto, ce lo vogliamo dire, dopo un anno in cui abbiamo visto di tutto, si sta svegliando, sta vedendo qual è stata la bolla di narrazione in cui siamo stati immersi per così tanto tempo. Qualcuno per fortuna si sta svegliando, qualcuno è ancora accanito, aggrappato all'idea che una certificazione verde abbia realmente uno scopo sanitario e non uno scopo di introdurre un dispositivo che molto facilmente attraverso un QR code è in grado di escludere chiunque dall'usufruire i servizi o entrare anche semplicemente all'interno di un negozio. C'è qualcuno che ancora è aggrappato fortemente all'idea che chi lotta contro il Green Pass sia qualcuno che difende l'egoismo sociale, qualcosa che oramai è diventato indifendibile, si deve essere per forza in malafede se non si vede qual è stata la conseguenza, come giustamente ricordavi tu, dell'utilizzo del Green Pass in Italia all'interno di una situazione sanitaria, quella sì disastrosa, in cui i posti in terapia intensiva non sono stati incrementati se non di 1000 unità negli ultimi anni, e la colpa è stata completamente scaricata all'interno del corpo sociale, dando una responsabilità da capro espiatorio alla parte di popolazione oramai minima che ha deciso di non vaccinarsi. Ricordiamo infatti il discorso di Draghi di qualche settimana fa, che diceva: se siamo così è colpa dei non vaccinati. Qualcosa di inascoltabile, che anche le anime belle o che tali si dipingono avrebbero comunque dovuto avere un sussulto di fronte a questa schifezza, e invece un sussulto per lo più non c'è stato, se non da chi appunto come voi decide di portare avanti piccole iniziative ma significative. C'è qualcosa che vuoi aggiungere, magari qualche iniziativa che avete in mente per i prossimi giorni?
Chiaramente questo è stato solo l'inizio, quindi non ci fermeremo e continueremo a combattere, a lottare per ciò che riteniamo giusto, no? Ci tengo soltanto a specificare, come sempre, che noi non siamo assolutamente Novax, che è la nostra, si fa molto spesso questa confusione, anche il rettore Geuna ha detto vaccinatevi, noi non, di vaccini non abbiamo mai parlato, noi abbiamo parlato di diritti, di inclusività e quant'altro, per cui questa cosa dal mio punto di vista è molto importante. E adesso ovviamente si andrà sempre avanti con azioni sempre più significative, facendo sempre più rete con tutte quelle altre associazioni, tutte quelle altre realtà che in Italia lottano contro questo dispositivo che poi è politico e di controllo sociale.
Infatti arriva un messaggio qui al 3466673263 che in realtà poneva la domanda e tu hai già anticipato la risposta. Diceva: visto che l'università è un centro di formazione al lavoro, visto che il Green Pass esclude dalla vita pubblica tante persone non vaccinate, studenti e non studenti, perché non organizzarsi insieme per condividere e costruire conoscenza? Una bella domanda, appunto, bisogna.
È qualcosa su cui ovviamente, soprattutto all'interno dei nostri gruppi e di quelli che frequentiamo, su cui si sta riflettendo parecchio. chiaramente anche diciamo sulla scia di quanto sempre dichiarato da Giorgio Agamben, una cosa è la lotta sociale, poi però ovviamente serve anche costruire una società alternativa, per cui sono tutte tematiche sulle quali si sta riflettendo molto e sulle quali immagino presto si avranno risposte.
Speriamo, l'importante è lottare, perché senza lotta mi sa che in questo mondo asfittico non c'è vita, almeno per ricavarsi lo spazio del respiro. Ti ringrazio, ti auguro buona serata e ricordo a tutti di seguire appunto le vostre pagine per nuove iniziative o anche per semplicemente per condensarsi e parlare e provare a discutere insieme. Quindi cercate sui social No Green, studenti No Green Pass Torino. Ti
no,
ringrazio.
Studenti contro il Green Pass.
Contro il Green Pass, scusate. Studenti contro il Green Pass Torino. Va bene. Ti ringrazio. Grazie mille.
Grazie mille. Ciao, buona serata.